Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13 in streaming anche su Facebook, Radio Med 91 e 3 e poi ovviamente il podcast qualora non riusciste a guardare la diretta, sempre su radiomed.fm in diretta con tanti argomenti da trattare. Ovviamente tiene banco la sentenza d'appello che dovrebbe arrivare giovedì, usiamo il condizionale perché le previsioni parlano anche dello slittamento di qualche ora, se non addirittura di un giorno. Il Palermo, la cui corsa contro il tempo per di fatto dimostrare la credibilità della nuova proprietà, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ma soprattutto provare a slegarsi completamente da quella che era invece la vecchia gestione, cioè di Maurizio Zamparini. Sono state ore anche abbastanza burrascose con queste notizie di una mossa della nuova proprietà di dover insomma rimuovere dai rispettivi incarichi sia l'attuale direttore sportivo Rino Foschi che l'attuale dirigente amministrativo Daniela De Angeli. Sono arrivate smentite un po' su tutti i fronti. Noi avremo la possibilità di parlarne in diretta con Salvatore Tuttolomondo, che di fatto è il direttore finanziario di Arcus Network, ma anche colui il quale ha messo in piedi tutta l'operazione finanziaria legata poi all'acquisizione del Palermo Calcio. Il Palermo che ha fatto delle mosse importanti. Intanto la cosa fondamentale è che è stato eliminato il pignoramento da parte della Lega dei conti correnti sui quali il Palermo di solito muoveva appunto la liquidità, diciamo così. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la sottoscrizione da parte di alcuni imprenditori palermitani per una cifra molto vicina ai 3 milioni di euro. Ieri l'aumento di capitale comunicato, il Palermo che ha saldato tutte le pendenze. Bentrovato Alessandro Amato. Insomma,
bentrovati.
Si muove, Arcus si muove.
Piccoli segnali di speranza, piccoli, perché poi alla fine tutto ruota attorno ad una concretezza che ancora non c'è, e non c'è perché non è il momento di essere concreti. Poi vedremo qualcosa quando bisognerà programmare la prossima stagione, che non possiamo neanche ipotizzare perché non sappiamo se sarà Serie B, se sarà Serie C o se sarà qualcos'altro. Aspettiamo giovedì, è una giornata campale, una giornata fondamentale, speriamo che vada bene. Io oggi, come già dico da qualche giorno, metto la firma per rivedermi in Serie B anche fuori dalla zona playoff. Io metto la firma per arrivare al nono posto, una penalizzazione che ci consenta quantomeno di ripartire alla categoria, perché andare giù di un altro scalino è una cosa grave per la nuova proprietà, è una cosa grave per noi tifosi, è una cosa grave per la città. E siccome è un inferno la Serie C, ci sarà il Bari, forse ci sarà il Catania, forse ci sarà il Trapani, insomma è una Serie C importante, io eviterei di affrontare questo scoglio che comunque, al di là di come si presenterà il Palermo, non sarà semplice da superare.
Allora ringraziamo Bernardo Cagnotto, nostro operatore in studio oggi. Ciao Danny B da Radiomed, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco.
Hai paura?
Sempre.
Guarda qua. Che cosa? Mi piace la mia nuova t-shirt?
I love dogs.
Bassotto. I love Bassotto. Allora, caro Luca,
ecco, dimmi
scorsa
tu.
Scorsa settimana c'è stata la regina Elisabetta che si è iscritta su Facebook.
Questo lo sapevamo.
Io lo so perché gli ho mandato un'amicizia e me l'ha accettata. No. Ma la cosa più clamorosa è che la regina Elisabetta cerca un social manager.
Vai tu, scusa.
Esatto, già mi sono proposto 34.000 sterline, pari a 30.000 euro circa, per gestire la pagina della regina Elisabetta.
Ma tu sei nelle condizioni di poterla gestire? Cosa serve per essere il social media manager della regina?
Allora, intanto una bella immagine, ci siamo.
E non ce l'abbiamo,
intelligente, quindi... Ma poi la cosa curiosa è che praticamente in questa pagina si deve postare tutto quello che concerne la vita della regina.
Ok, quindi,
comunque, ecco. Le selezioni sono aperte fino al 26 maggio, quindi per chi volesse iscriversi e tentare la sorte può.
Perché
ha già scelto me,
ma
quindi,
tu sei uno
sportivo.
Perché tu sei uno magnanimo e quindi cerchi di dare spazio a tutti. Va benissimo. Allora, grazie, non sfamare il gong per l'avvio ufficiale della trasmissione. 393-914-9944 per i vostri messaggi di testo, ma anche le note vocali. Poi 091-843-4324. Allora, colleghiamoci subito. Proviamo a chiamare Salvatore Tuttolomondo, caro mio Danny B, perché gli argomenti. argomenti sono questi, cioè calcio giocato ormai purtroppo non ne parliamo più, nonostante ci siano i playoff, giusto per dovere di cronaca. Verona che ha battuto il Perugia in maniera abbastanza larga, però soltanto nei supplementari, quindi ci saranno Cittadella, Benevento e Verona Pescara per giocarsi là. Dei playout ovviamente non ce n'è neanche l'ombra, perché sono stati completamente eliminati. Hai detto bene tu, la previsione ottimistica è quella di avere una quantità di punti di penalizzazione che sia necessaria e sufficiente per evitare la retrocessione e andare fuori dai playoff.
Oggi mi sembrerebbe un grandissimo traguardo, per come sono messe le cose. Oggi mi sembrerebbe, non dico un miracolo, ma un'impresa davvero gigantesca.
E allora, questo, io, come abbiamo detto, è l'opinione che circola, cioè quella di poter arrivare a questo punto. Vi spieghiamo cosa cambia e cosa cambierebbe in caso di B o di C. Fondamentalmente, allora, i debiti della società restano quelli, nel senso non c'è un debito che aumenta se si va in Serie C o si resta in Serie B, quindi al netto della famosa seconda tranche del credito di Alissa, che dovrà essere saldato il 30 giugno come scadenza naturale in base agli accordi, quindi resterebbero, diciamo che siamo intorno ai 20-21 milioni di euro di debiti che la nuova proprietà dovrà chiaramente saldare. Cosa cambierebbe? Cambia semplicemente il monte ingaggi, che non potrebbe ovviamente restare quello attuale, perché in Serie C non puoi permetterti di gestire una squadra con questo monte ingaggi. Molto probabilmente la cosa fondamentale che cambia sono fondamentalmente gli introiti, sono circa 7-8 milioni che vengono in meno dalla Lega, quindi si avrebbero in meno questi 7-8 milioni che bisognerebbe andare a coprire poi con la campagna trasferimenti, quindi con la cessione dei calciatori. Si abbatte il monte ingaggi, si riparte fondamentalmente dalla Serie C, poi bisognerà vedere con quale allenatore, con quale progetto, però insomma la certezza è che, a prescindere da tutto, adesso ce lo faremo credo confermare anche da Salvatore Tuttoromondo, che la nuova proprietà non ha intenzione di fare un passo indietro in caso di Serie C, intanto non era previsto da nessun tipo di contratto. E poi, a prescindere da tutto, anche Vincenzo Macaione la settimana scorsa qui a Zona Vostra ci ha spiegato che la nuova proprietà ha l'intenzione di restare. Certo, cambierebbero di molto anche gli scenari.
Bontà loro, perché 99 persone su 100 sarebbero fuggite dopo questa sentenza, perché l'operazione risulta non rischiosa, risulta addirittura folle. Ce l'ha confermato Alessandro Albanese quando gli abbiamo chiesto qualche giorno fa, e ha detto sì, l'imprenditore deve essere un po' pazzo, e in questo caso probabilmente c'è qualcosa che ci riconduce verso quella direzione, perché non si sa che futuro c'è, non si sa che tipo di impatto potrebbe esserci, si sanno invece i soldi che bisognerà tirare fuori per coprire il debito di Alissa Mepal, per affrontare una serie di creditori, o meglio di debiti, che ha accumulato il Palermo, eppure in cambio c'hai poco o niente. Di conseguenza cerchiamo di capire ancora di più quali possono essere le progettualità, i programmi di questa società, che è chiaro, se va in Serie C ha un solo obiettivo, quello di salire immediatamente in Serie B per riprendere un percorso a frequenze adeguate all'investimento, perché al momento c'è un investimento ma non c'è un ritorno, e in Serie C certamente non lo puoi avere, nessuno farà i soldi in Serie C, i soldi eventualmente cominci a vederli andando in Serie B e creando una squadra che possa fare sognare il ritorno in Serie A.
Intanto ci scrivono al 393-914-9944, ovviamente ci dicono di divulgare la presenza in massa dei tifosi, o quantomeno invogliare questa marcia su Roma giovedì 23 maggio, ricordiamo il giorno della Corte d'Appello dell'Udienza, la Corte d'Appello federale, insomma bisognerà aspettare poi questa sentenza di secondo grado, poi ci saranno altri gradi di giudizio, comunque quello che in teoria bisognerà insomma uscirà fuori da questa sentenza d'appello in linea di massima sarà quasi certamente poi la sentenza definitiva, possiamo chiamarla così.
Il terzo grado serve per eventuali risarcimenti, serve per altre cose, ma il mondo del calcio si fermerà alla sentenza di secondo grado, quindi quello che sarà stabilito giovedì rimarrà scritto sulle pietre, sulle carte, e da lì si ripartirà.
Ovviamente qui dicono che se la procura federale vuole punire Palermo e i suoi cittadini per motivi che vanno fuori dal campo, allora la società deve difendersi anche nei tribunali civili. Se il 23 maggio verrà confermata l'assurda sentenza contro il Palermo, è giusto a dire a vie legali, con denunce a persone, eccetera eccetera. Il comune è un senso comune a parte di tutti i cittadini. Si è mossa anche il sindaco di Palermo, che stranamente in una prima fase aveva chiesto delle garanzie alla nuova proprietà, addirittura insomma mettendo in discussione la possibile concessione dello stadio Barbera. Ora improvvisamente, dopo l'orgoglio ferito di un'intera città, c'è addirittura lo studio legale dell'amministrazione comunale che sta dando una mano al Palermo per difendersi in tutte le sedi possibili.
Io mi permetto di intervenire su questo argomento, perché mi permetto di dire che vorrei segnalare ai tifosi l'esigenza di dare un minor peso a tutte le parole che vengono dal mondo politico su questa vicenda. Non c'è alcun riferimento al sindaco, ai consiglieri comunali di destra, sinistra, di centro, c'è un riferimento a tutti. Non solo siamo in una settimana in cui ci avviciniamo alle elezioni europee, ma è chiaro che nel momento in cui è esplosa la bomba, è diventata una bomba mediatica, è diventata una bomba che riguarda 700.000 palermitani, cittadini che si stanno interessando all'argomento, è chiaro che suona il campanello della politica, dell'istinto di cavalcare l'onda. Quindi chiunque dica la sua, noi lo ascoltiamo con grande attenzione, però stiamo pure attenti a valutare le parole che vengono dette, perché hanno una genesi calcistica, cittadina, ma anche una genesi politica, e quindi guarderei con attenzione e con un po' di sospetto tutti quelli che intervengono in questo argomento.
Diamo il benvenuto a Zona Vostra al direttore finanziario di Arcus Network, colui che ha curato tutta la parte finanziaria dell'acquisizione dell'US Città di Palermo da parte della Sporting Network SRL. Salvatore Tutto lo Mondo, buon pomeriggio, ben trovato a Zona Vostra.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'intervento.
Grazie a lei per aver accettato l'invito. Io parto subito, andiamo subito mettendo la carne su una bella brace che è ardente, perché il fuoco, la fiamma è altissima. Partiamo ovviamente dalle notizie che sono circolate nelle ultime ore, cioè il fatto che la nuova proprietà voglia togliere di mezzo sia l'attuale direttore sportivo Rino Foschi che l'attuale dirigente amministrativo Daniela De Angeli, nel segno di una mancata continuità con il passato che ovviamente Maurizio Zamparini, come se questa mossa servisse insomma per avere maggiore credibilità. Allora partiamo da questo: è una strategia di Arcus Network, è una strategia della nuova proprietà di togliere Rino Foschi e Daniela De Angeli?
Allora, le rispondo innanzitutto ringraziando lei in primis e tutti gli altri colleghi della carta stampata e audiovisiva per il consenso che muove giorno dopo giorno attorno alla causa del Palermo Calcio, che è una causa che, come ho detto in altre occasioni e ribadisco sempre più nelle ultime ore, che prescinde dalla proprietà, perché il Palermo Calcio lo consideriamo noi, lo considera la città, l'istituzione, è un bene collettivo e come tale va tutelato e preservato. E quindi intanto in questa prima logica noi ci stiamo muovendo e continuiamo a muoverci, non sfuggendoci ovviamente all'interesse, diciamo, economico finanziario, ma arrivo in seconda battuta rispetto a questo interesse prioritario. Io di solito voglio un po' stemperare gli animi, c'è molto calore, fuoco, come lei giustamente diceva, e voglio fare una battuta. Io di solito mi diletto il fine settimana col barbecue e sono colui che cucina di solito le bistecche, quindi il fuoco lo utilizzo in maniera strumentale. Il fuoco che si sta attivando in questo momento è ingiustificato, inutile e gratuito. Mi limito a dire, e con questo credo di dare una risposta tombale a questa asserita dichiarazione che non so da quale fonte provengono, è destituito di ogni logico fondamento l'asserita notizia che il gruppo Arps, quindi Sporting Network o Palermo Calcio, abbia mai benché meno ipotizzato di allontanare la dottoressa De Angeli o dottor Foschi dai rispettivi incarichi. Con questo credo aver definitivamente, come dire, chiarito una posizione e levo la stura a ogni polemica.
Adesso andiamo allora, spostiamoci di qualche centimetro sulla griglia, perché l'altra parte della fiamma altissima è questa famosa credibilità che la nuova proprietà deve dimostrare. Lo avete fatto con un comunicato ieri dicendo appunto di aver aumentato il capitale, di aver saldato le prime pendenze a livello fiscale, e soprattutto in caso di Serie C quindi di conferma della sentenza anche in appello, si dice che di fatto Arcus prenderebbe tutte le valigie e andrebbe via lasciando il Palermo Calcio nelle sabbie mobili del fallimento. Anche in questo caso possiamo categoricamente smentire che Arcus andrebbe via in caso di Serie C?
Allora, mi fa piacere apprendere da più fonti che qualcuno fa strategie per noi, però sono tutte strategie di carattere distruttivo. Se fossero di Andrew, lo dico ufficialmente, benvenuti a bordo, che più siamo meglio stiamo. Io smentisco nella maniera più categorica qualsiasi illazione del genere, ribadisco integralmente il contenuto diramato attraverso un comunicato stampa dalla Sporting Network, ma perché noi non dobbiamo dare evidenza a nessuno, dobbiamo intanto dare evidenza a noi stessi e agli organi del Palermo Calcio, che sono già informati e dispongono di tutti gli affidabili, le evidenze e fonti e dei denari, hanno disposto dei denari grazie ai quali noi abbiamo pagato già, come scritto nel comunicato, debiti urgenti. Mi permetto di aggiungere, forse nessuno sa cosa costa l'organizzazione dell'ultima partita che si è tenuta di campionato, parliamo di decine e decine di migliaia di euro, abbiamo coperto tutti i costi rinunciando peraltro, come è noto, ai fondi al netto delle licenze fiscali della squadra ospite per una beneficenza territoriale. E approfitto l'occasione per dire che nelle prossime ore verrà fisso sul sito ufficiale del Palermo Calcio l'ammontare della cifra che è destinata in beneficenza, e non appena questa sarà accreditata sui conti del Palermo Calcio, che provengono da più fondi, che sono tempi tecnici, la stessa cifra verrà distribuita fra i 12 destinatari che noi abbiamo individuato con l'aiuto di alcuni, diciamo, esponenti autorevoli del territorio, per indirizzare la beneficenza in operazioni mirate. Per quanto riguarda, come dire, le evidenze documentali, ne faremo un ulteriore, come dire, file da opportunamente integrare giovedì in sede di udienza. E a tal proposito vorrei dire che il cosiddetto terzo grado di giustizia, o la Cassazione dello Sport per intenderci, interviene se e solo e quando ci sono le cosiddette irregolarità formali da correggere. Indubbiamente giovedì è l'ultimo stadio, che lì si forma il cosiddetto giudicato definitivo, sebbene sussistano altri strumenti giuridici per contrastare quest'ultimo provvedimento. Forse ho dimenticato l'ultima parte della sua domanda, la prego di ripeterla perché non me la ricordo.
No, in caso di Serie C restate o ve ne andate?
Oh, riguardo la Serie C, con ciò correggo in parte le dichiarazioni del vicepresidente Magaglione, che lui ha una, come dire, un ampio spettro di valutazione, perché per dimestichezza fa il banchiere, quindi è pronto a trovare in immediato le soluzioni alternative per correggere il tiro. Io ho detto in sede di conferenza stampa, lo dico ancora oggi, la C è una grande butata, però siccome le sentenze, come il nostro costume, non si commettono, si eseguono, sia da parte dell'autorità giudicante sia da parte che è destinatario il provvedimento. Nell'ipotesi malaugurata e non temuta e noi ci trovassimo in C, correggeremo i nostri piani provvisionali e faremo fronte agli impegni C. Non sfuggiamo da Palermo, né scappiamo con le valigie di notte. Abbiamo messo la faccia e continuiamo a metterci, e resteremo a Palermo con buona pace di tutti coloro che ci vogliono sul presidio territoriale a risollevare le sorti di questo antico club.
Il direttore Alessandro Amato, per lei.
Ben trovato. Una serie di domande. Intanto, avete avuto un contatto con gli organi i vertici della Federcalcio o della Lega? Secondo me è molto importante andare a parlare per presentarsi, per mostrare la capacità economica e finanziaria prima di giovedì, perché ho l'impressione che la prima sentenza sia stata una mazzata micidiale nata dalla mancata credibilità che, secondo l'interlocutore, ovvero chi ha valutato, la nuova proprietà non sarebbe stata in grado di mostrare. Perché ad una proprietà che si presenta in maniera chiara, netta e forte, la giustizia sportiva avrebbe dovuto, forse dovrebbe, tendere una mano e prendere atto che c'è stato un cambiamento. E allora massacrare il calcio a Palermo perché bisogna massacrare Zamparini non è più un concetto valido, perché c'è una nuova proprietà. Se la nuova proprietà però non va alla Lega e alla Federcalcio a dire: ragazzi, siamo questi, siamo nuovi, ve lo dimostriamo e abbiamo i soldi per fare un buon Palermo in Serie A, probabilmente le cose cambiano. C'è stato questo incontro? Ci sono stati questi contatti?
Signor Amato, grazie alla domanda, ma mi permetta di rivolgere una a lei. Ma da quale fonte risulta che noi non siamo stati idonei o non accettati dalla Federazione della Lega Calcio?
È una valutazione che faccio io, può essere giusto o sbagliato, mi lasci la libertà di farlo.
Allora, come tale la rispetto, ma è sempre una votazione personale, quindi mi permetta, non trovo alcuna valenza su un piano oggettivo. Rispondo alla sua domanda compiutamente. Noi abbiamo acquistato mediante trasferta azionaria il 3 maggio le azioni del Palermo Calcio. Se non erro, se non ricordo male, la normativa prevede che entro i successivi 30 giorni dobbiamo regolarizzare la posizione in Lega, è corretto?
Corretto.
Cadono il 3 giugno, ho risposto alla sua domanda.
Ok, allora la domanda supplementare è: perché sono stati così cattivi? Lei mi dirà, vallo a chiedere a chi ha composto la sentenza. Se lo spiega però, perché sono stati così severi nei confronti del Palermo, visto che c'è stata una nuova proprietà che ha manifestato un nuovo corso, un nuovo concetto anche progettuale?
Allora, le voglio spiegare un minimo di strategia personale e quindi ritorno alla sua prima domanda. Aver anticipato, perché siamo in grado di farlo ovviamente, perché giovedì dimostreremo la nostra capacità economica finanziaria non solo a renderci idonei nell'acquisizione delle normative federali per l'acquisizione di un club di calcio, ma anche sulla reale e soggettiva disponibilità economica per far fronte alla debitoria, che ricordo a tutti, lo do in un posto chiaro, circa 47 milioni di euro. Che se noi corressimo il rischio effettivo di retrocedere in C, capisce bene che presuppone altri istituti giuridici per contenere la gestione di questo debito. E qui mi fermo. Farlo prima sarebbe stato forse, abbiamo fatto una scelta strategica, come dire, ingraziarci, tra virgolette, la disponibilità degli organi federali. Siamo stati impegnati, travolti dagli eventi, per cui dalla serie viene prima l'uovo o la gallina, abbiamo pensato all'uovo, la gallina abbiamo il tempo per mangiarcela o per farcela mangiare, mi permettere di aggiungere. Quindi detto ciò, noi giovedì dimostreremo tutte le credenziali necessarie, che siamo ancora in punto di merito e quindi possiamo farlo. Non credo esista non voglio credere che esista una giustizia d'orologeria, una giustizia che sia espressione di consorterie, anche se molti segnali di un piano oggettività lasciano pensare e devono sollecitare le istituzioni tutte, ciascuno nel quanto di competenza, a mettere mano a questi organi federali che hanno poco di federale ma molto di federativo, al mio modesto volere, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Auspico quindi che la terzietà di un giudizio d'appello, al di là delle voci che circolano sul suo primo esponente, che sono notizie di stampa e non voglio raccogliere né commentare, ci auspichiamo che in quella sede, appunto di terzietà, i giudici assumino la responsabilità. Qui sono chiamati ope legis, valutando i fatti e non le influenze esterne, e riconosce quello che a mio avviso è una legittima ragione del Palermo Calcio.
Scusami, forse Alessandro, vai.
No, vai tu, poi intervengo più avanti.
Mi viene un pensiero, arrivati a questo punto, visto che il diritto acquisito sul campo di giocare e di disputare i play-off, con i play-off che di fatto poi quando ci sarà la sentenza in secondo grado già si sarà anche giocata la semifinale d'andata di entrambe le partite, insomma diventa anche un po' complicato al netto di quello che il Collegio di Garanzia del CONI ha detto, cioè che la Lega comunque avrebbe la possibilità di ridire a Perugia e Verona, per esempio, abbiamo scherzato allo Spezia di dire no, fermi tutti, continuate ad allenarvi perché adesso i playoff vanno rifatti in toto. Dico, in questo momento storico, forse non la pensavate così 10 giorni fa, ma in questo momento storico una forte penalizzazione in classifica, gli ipotetici 5 punti per ogni anno in cui presumibilmente è stato commesso un illecito amministrativo e quindi in totale i 15 punti di penalizzazione in classifica che vi porterebbero il Palermo fuori dai playoff ma manterrebbero la categoria, sarebbe diciamo un'ottima vittoria?
Allora le rispondo, non sono io deputato a esprimere un giudizio o anticipare o suggestionare un merito di un organo giudicante. Le rispondo con una battuta e prendo in prestito le parole del primo cittadino, il sindaco Orlando. Il Palermo ha subito uno scippo che in termini giuridici si chiama anche rapina impropria. Chi ritiene che è stato violata una regola o si è commesso un profilo di reato deve mettere giustizia. Non posso dire o commentare altro.
E uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi mesi è stato relativo alla signora Daniela De Angeli. Non abbiamo nulla a rimproverarle, però però dal punto di vista della strategia societaria è una cosa che incuriosisce. Il gruppo inglese l'aveva tenuta dentro, stessa cosa avete fatto voi. Le persone per strada chiedono in maniera molto semplice, magari sono dinamiche che sfuggono, lei potrà essere bravo a chiarire questo argomento. Come mai non si riesce a cambiare? Perché è un simbolo della vecchia proprietà, prima a Venezia, poi a Palermo, e l'eventuale risposta è bravissima nel suo lavoro, io non lo metterei in dubbio, però vedo anche che i problemi che sta vivendo oggi il Palermo nascono da Maurizio Zamparini, che ha come responsabile l'amministrazione la signora De Angeli. È possibile che una grande società come Arcus non abbia la capacità o la voglia, se preferisce, di trovare fra i 6 miliardi di abitanti del mondo un'altra persona che possa ricoprire quel ruolo e che levi così definitivamente il rapporto di collegamento che molti semplicemente fanno tra Zamparini, Palermo, De Angeli? Seconda domanda, comprende quantomeno i dubbi di quelli che non capiscono questa vostra operazione?
Allora vi rispondo a tutte e due le domande con una risposta che cerca di essere una sintesi. Di solito quando uno fa un'operazione impegna capitale e strategia. Siccome le strategie mi pare vogliono dettare della piazza, allora invito tutti coloro che sono della piazza, ciascuno di buona volontà, mettessero mano al portafogli, si seguono con noi, è un invito ufficiale, e insieme facciamo strategia. Noi abbiamo la nostra strategia d'impresa, che prescinde da quella di un club, abbiamo una strategia complessiva. E rispondo poi nel dettaglio, perché voi da una parte, voi scusate il voi, ma dico è un voi collettivo, quindi prego di consentirmi questo modo di pronunciarvi.
Okay.
Da una parte si tende a mitizzare la signora De Angeli, da una parte si tende a rendere la vittima. Io dico una cosa molto più bieca, se mi permette, perché noi non abbiamo ritenuto opportuno di... Intanto gli inglesi che hanno tenuto a bordo mi pare che si sono defilati con le valigie di notte, quindi mi pare che non è una strategia, sono resterebbero al loro posto come noi siamo e continueremo a restare, succeda quel che succeda, e quindi questa è una bella linea di demarcazione. Entrando ancora più nel dettaglio, il dottor Foschi, che è un ottimo direttore sportivo, che è universalmente noto come il miglior operatore calciomercato, che ha tenuto in vita questo club e la squadra ed è tuttora la squadra in corso allenamento in queste ore. Ma perché dovrei privarmi di questa risorsa che è funzionale anche alla strategia del nuovo gruppo solo per fare un piacere a chi non so per quale titolo? La signora De Angeli, vorrei ricordare che un quadro dell'azienda a tempo indeterminato. Quindi se io per una malaugurata ipotesi, per accontentare la piazza piuttosto che qualche corrente di pensiero o qualche istituzione di palazzo, vado oltre, peraltro il palazzo sino ad oggi l'ha conclamata nel ruolo e nella funzione, perché è stata azionista unico, amministratore delegato, e non mi pare che gli è arrivata un'inibitoria o un warning per dire se sarebbe forse il caso che ti accomiatassi. Quindi io sono entrato in un scenario già predefinito. Dicevo, è un quadro a tempo indeterminato. Tra i tanti problemi del Palermo, non voglio trovarmi anche delle cause di lavoro gratis. Tra l'altro ho avuto modo noi direttamente, io personalmente, di testarla in un confronto a tavolino sulle sue capacità tecniche e amministrative. Le ho riscontrate puntuali, non vedo perché mi dovrei privare di una risorsa che è la memoria storica del Palermo, che è performante per il Palermo, che sa gestire i rapporti con l'istituzione, fino a che non ci sarà un potenziale manifestato con un fitto interesse. Siccome oggi non c'è, e anzi la signora De Angeli, come prima e più di prima, sta dando un contributo concreto a questa nuova proprietà, ma a nome di che cosa dovrei privarmi di questa risorsa? Per fare un favore a chi?
No, per fare un favore a nessuno, per fare un favore che guardando la situazione attuale del Palermo immagino che qualche responsabilità possa averla anche la signora De Angeli. Lei ha preso una... No, mi scusi lei. Lei ha preso una società che al momento è in Serie C e speriamo che la sentenza venga...
Ma questo lo dice lei che è in Serie C al momento? Questo lo dice lei?
No, questo l'ha detto la sentenza di primo grado, mi scusi.
Non faccio affermazione politica, mi perdoni.
No, allora ricominciamo da capo. Al momento la prima sentenza dice che il Palermo giocherà la prossima stagione in Serie C.
Allora, finché non è passata in autorità di controllo giudicato, sia gentile, okay. Per un fatto scaramantico, non mi parli di Serie C.
No, ma io stesso ho iniziato la trasmissione dicendo che metterei la firma con il sangue per un'altra soluzione, quindi anche lei non faccia dire a me quello che non ho detto. La seconda ipotesi è che lei sta comprando una società in cui deve versare 20 milioni per...
Abbiamo già comprato.
Ha comprato una società, quindi, che la sentenza di primo grado dice che giocherà in Serie C, speriamo di no. Deve coprire il debito a Lissa Mepal di 20 milioni. Queste situazioni situazioni difficili che oggi il Palermo, il suo Palermo, non il mio, paga, non le ho create io, le ha create una società in cui c'era responsabile l'amministrazione, la signora De Angeli. Questo voglio chiarire.
Una valutazione preventiva prima di comprare, non abbiamo visto i conti del Palermo, non abbiamo visto la natura e il grado di questi debiti, secondo lei, o abbiamo comprato a scatola chiusa?
A maggior ragione, proprio perché l'avete visti, ci sarà qualcuno che le ha creati questi debiti o no?
Le rispondo, basta che lei vada a controllare il profilo del nostro sito come Arcus Network e vedrà che una delle nostre specialità è l'attività di restructuring. Noi siamo capaci, scommettiamo sul Palermo Calcio, di generare valore su quello che per il più è perdita. Le basta una risposta confortevole o confortable, come direbbero gli inglesi?
Io accetto le sue risposte, mi bastino o no, vanno bene, abbiamo libertà. Abbiamo libertà, io di proporre domande, lei di rispondere come meglio crede, non è una sfida tra me e lei.
Perdoni la mia incisività.
No, ma lei può essere, guardi, l'incisività.
Questa posizione rispetto a una pletora di personaggi. Scusi, una presa di personaggi che stabiliscono per nostro conto strategie e esprimono valutazioni senza avere un progetto industriale che noi abbiamo molto chiaro davanti.
Guardi, io non voglio stabilire le sue strategie, le ho mostrato le ho proposto un'idea che non è basata sul fatto che io stamattina mi sono alzato di cattivo umore, è storia, i debiti del Palermo, l'ex patronna, gli arresti domiciliari da 120 giorni, ci sarà qualche problema che è stato creato alla precedente amministrazione o no?
Io le do tutte le risposte a misura in cui l'ha detto già due volte prima, la terza volta non mi parli più del passato, signor Zappanini. Non abbiamo nulla a che spartire, quindi non fate nessun collegamento, neanche involontario, alla pretesa gestione, che mi indispettisce alquanto.
Ma anche a noi indispettisce, è proprio questo il problema, è proprio questo, perché vorremmo un migliore Palermo e con queste condizioni pensiamo che possa essere più difficile per voi, solo questo.
Ma per stabilire la nostra tasca, con tutto rispetto alle sue votazioni. Ma lei vuole stabilire io che cosa voglio fare delle mie aziende? Ma mi perdoni.
Ma io non le ho detto cosa deve fare. Ma scusi, ma perché lei cambia quello che io dico? Io ho detto, la mia valutazione è questa. E le ho proposto una serie di problemi che sono stati creati con la responsabilità dell'amministrazione del Palermo alla signora De Angeli. O no, o me lo sto inventando.
È una responsabilità che continua a assumere lei nel fare questa affermazione. Quando dice, sono stati creati dei debiti con la responsabilità dell'amministrazione del Palermo, quindi della signora De Angeli, si assume la responsabilità di quello che dice. A me ci risulta tutt'altro, e basta questa risposta e non mi faccio andare oltre, perché io capisco l'informazione giornalistica, ma quando l'informazione tende ad essere, non è il caso suo, una disinformazione, non ci sto. Questo qui finisce, insomma. Se invece voglio fare qualcosa di costruttivo, sono pronto a rispondere per una prossima ora alle vostre domande. Nella misura in cui però abbia un senso costruttivo, tutto questo.
Ma credo che abbia un senso, perché se lei sente i tifosi del Palermo, si parla soprattutto di questo argomento. Ma ripeto, non è una sfida tra me e lei. Quindi adesso torna Luca a parlare con le sue.
Non bisogna mettere sfida a nessuno, le sfide dell'altro in termini di impresa, non con il popolo, con tutto il rispetto. Per voi giornalisti, però gradirei che i giornalisti che hanno a cuore le sorti del Palermo avessero una visione un po' più ampia e globale e non parcellizzata, che si tende sempre a dire le cause sono Zapparini e De Angeli. Ormai è un fatto superato, ormai credo sia di pubblica evidenza, da atti notarili, da trasfer, da nostri impegni corali in sede di giudizio, nuovi organi amministrativi, ma ancora vogliamo parlare della vecchia gestione. Per carità, abbiate pietà, almeno passiamo da Palermo, ma lasciamo perdere i fatti pregressi che non ci coinvolgono e né ci appartengono.
Allora, un paio di indicazioni tecniche. Quanto è importante il fatto che la Lega abbia eliminato il pignoramento dai conti del Palermo Calcio in termini di liquidità? E poi quanta vicinanza da parte degli industriali palermitani che dovrebbero a breve manifestarsi con una cifra vicina ai 3 milioni di euro?
Allora, signor Tutore, sarà casuale che il pignoramento è stato eliminato in Lega, secondo lei? È un atto di buona volontà della Lega o del creditore? O piuttosto è stato un pagamento a monte per rimuovere quel pignoramento?
Se me lo dice così, immagino che ci sia stato un pagamento a monte.
Beh, questo insieme a tutti gli altri, compresi gli stipendi, qualcuno pensava non aveva neanche i soldi per pagare gli avvocati, e l'abbiamo puntualizzato non casualmente nell'ultimo passaggio del comunicato stampa. Per quanto riguarda il resto, mi diceva scusi.
Gli industriali che stanno manifestando vicinanza dovrebbero arrivare con circa 3 milioni di euro.
Guardi, non so la cifra, è indubbio che un pool di industriali molto importante del territorio palermitano non solo ci hanno manifestato interesse a partecipare con noi nell'operazione Palermo Calcio. Io per correttezza e contraddistingo le nostre attività ho ringraziato e ho pregato di attendere che si chiarissero le vicende giudiziarie, che non trovo corretto che chi debba investire deve trovarsi in un scenario di guerra quello in cui noi siamo stati inopinatamente calati. Allora, questo rischio d'impresa lo affrontiamo noi. Anche perché, voglio dire, chiudiamo prima la vicenda sul piano giudiziale, auspica, che peraltro non è conclusa, che vorrei ricordare a tutti, qualcuno lo dice, ma pende ancora un ricorso ex articolo 2409, che c'è udienza a fine mese, siamo ancora in guerra, mi passi questo termine, perché siamo accertati.
Il 2409 è quello sul cambio degli amministratori di una nuova società per i quali ok, cioè, spieghiamolo perché magari, ok. Cioè, quando una proprietà cambia gli amministratori, si fermano
non è questo, è nato prima nel nostro ingresso, il 2409, responsabilità oggettive dei precedenti organi amministrativi che poi hanno determinato le vicende di cui in sede, diciamo, di Tribunale Federale, per cui quella è un'iniziativa autonoma della Federazione Italiana Gioco Calcio che segue altri passaggi canonici. Sono dati pubblici questi, quindi dico cose o ricordo cose che sono noti anche a voi giornalisti, okay. Quindi non è finita la guerra. Quindi, ritornando agli investitori potenziali, che non sono potenziali, che hanno espresso una concreta manifestazione di interesse, ovviamente c'è riservo sui nomi perché non sono autorizzato a farlo, ma okay. Mi creda, l'elite imprenditoria palermitana e non solo. Abbiamo preso buona nota ringraziando per questa disponibilità, però ci siamo assunti l'impegno, quale onere nostro, di portare prima a conclusione in un senso o nell'altro la vicenda giudiziaria e poi aprire un tavolo negoziale.
Io le chiedo un'altra cosa, quanto teme che ci sia in tutto questo polverone che viene sollevato anche qualche interesse nel forse non è il termine giusto, pilotare il Palermo verso il fallimento? Cioè, secondo lei c'è qualche soggetto che sta sperando forse che ci sia il fallimento per andare poi a riprendere un Palermo dalla Serie D senza debiti e ricostruire tutto da capo?
Allora, signor Tutore, la competizione imprenditoriale è una cosa molto bella, perché giochiamo ad armi pari.
Okay.
Noi conosciamo solo le armi delle regole costituite. Quelle diverse non le comprendiamo e le avversiamo.
Vabbè, quindi non teme nessun tipo di manovra complottista a questo punto.
L'hanno detto, loro vanno avanti in Serie C senza problemi. Un'ultima cosa, come vi siete lasciati con Delio Rossi? Si aspetta di conoscere in quale categoria giocherà il Palermo, c'è Stellone, ci sono varie opportunità. La vicenda sportiva è messa da parte in attesa di scoprire ovviamente la categoria, ma intanto qualche pensiero l'avete già fatto su questo argomento?
Capisco che voi giornalisti, operatori di informazione in ambito calcistico, siete abituati a parlare con la figura del patron, così. Io non sono tale, né è una mia funzione. Io sto rispondendo per cortesia alla vostra richiesta di intervista, perché ovviamente la proprietà è presente, vigila e coordina le attività non solo delle altre aziende, ma anche in particolare in questo momento storico del Palermo Calcio. Ma noi rivendichiamo come proprietà l'indipendenza della governance di tutte le nostre aziende, da ultimo il Palermo Calcio. Quindi questa questione del mister o dell'allenatore è di diretta competenza del direttore sportivo, che a sua volta fa riferimento al direttore generale, che a sua volta fa riferimento al consiglio di amministrazione. Quindi noi non mettiamo becco, come si suol dire, abbiamo delle linee guida a cui tutti si ispirano da monte a valle, ed è una competenza riservata al direttore sportivo e al direttore generale.
Va bene, allora è un invito a chiamare nelle prossime ore direttore sportivo e direttore generale.
Anche ma non prima di giovedì, però.
Non
prima di giovedì. Questo. Io confido solo una cosa, la vostra attenta informazione, anche un po' sopra le righe, quindi questo per buttare un po' d'acqua con un fuoco signor Amato, che non era una polemica tra me e lei.
No, ma ci sta pure, guardi, siamo grandi e vaccinati, il confronto, vede, la bellezza di queste trasmissioni è che io dico A e lei l'opportunità un istante dopo di dire Z, questo è bellissimo.
Ma rivendico la vostra imparzialità e mi piace molto, se no non avrei diritto, questo senza fare discrimine tra operatori di informazione, per cui ci sta e sono contento che sia così e sono sempre a vostra disposizione, nei limiti del possibile. Vi faccio solo una preghiera, la rivolgo a voi e posso tramite a tutti i vostri colleghi, fino a giovedì lasciateci un po' di fiato libero e dobbiamo convogliare tutte le energie su una vicenda molto importante, molto grande di interesse collettivo, che voi tutti ahimè ben conoscete.
Speriamo bene.
Grazie, ringraziamo.
Grazie a voi.
Ringraziamo Salvatore Tuttolomondo, buon pomeriggio, direttore finanziario di Arcus Network e diciamo Deus Ex Machina, ci viene più semplice nominarlo così tutta questa operazione Palermo. Allora, se siamo tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo? Sì, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti
non sappiamo d'accordo su che cosa, ma siamo tutti d'accordo. Allora, hai la nostra fiducia piena.
Gualtiero Sanfilippo, così è, se vi pare, appunto su Nuova e Vecchia Proprietà.
Il fatto è che quest'anno io devo partire, ho sempre considerato la Serie A come un posto tropicale, la Serie B un poco come il mezzogiorno, la Serie C in effetti non l'ho mai considerata, ma mi dicono che faccia freddo, per cui mettetevi nei miei panni, voi avrete i vostri problemi, il Palermo i suoi, ma io devo fare la valigia, per cui se devo metterci il passamontagna devo saperlo, e mi dicono che giovedì dovremmo saperne di più, mi dicono che l'Arcus ha fatto la cosiddetta mossa Kansas City, ti faccio vedere che sono bravo, ti faccio vedere che c'è la moneta, ti faccio vedere che siamo seri e tu ti dimentichi o comunque ti distrai dai 3 anni passati, motivo del contendere. Magari non sarà la Serie C, forse sarà la B in virtù di un'abbondante penalizzazione, ma la differenza fra le porte del teatro del professionismo e il posto in platea è sostanziale, e a domandarsi come preparare la valigia dovrebbero essere tutti, giornalisti, operatori del settore, tifosi e certamente giocatori. Così è, se vi pare.
Allora, tra un attimo entreremo in collegamento anche con Nini Terminelli, che è uno degli avvocati che cura la class action dei tifosi del Palermo. C'è un pool abbastanza strutturato, adesso li nomineremo tutti, però chiedo al nostro Ino Sfameli così, perché abbiamo recuperato, visto che si è parlato tanto della Salernitana, di Lotito e tutto il resto, ci hanno segnalato e noi la recuperiamo una intercettazione tra Claudio Lotito e Innocenzo Mazzini, che ai tempi era vicepresidente della federazione, nell'ambito dell'operazione fuorigioco, te la ricorderai, sullo scandalo Calciopoli, un video tratto dal documentario Calciopoli Operazione Offside, mandato in onda da La 7, visto che si è parlato tanto di Lotito, per far capire che cosa ruota nel mondo del calcio di personaggi che comunque in questo momento continuano ad essere evidentemente con un'influenza importante. Vi abbiamo letto la composizione del consiglio direttivo della Lega di B, che ha sancito di fatto la disputa regolare dei playoff e invece la cancellazione dei playout. Allora ascoltiamo insieme questa intercettazione telefonica tra Claudio Lotito e Innocenzo Mazzini, ex vicepresidente della FIGC, scandalo Calciopoli. Vai!
Il 18 febbraio, 2 giorni prima della partita di campionato Chievo-Lazio, in una telefonata tra Lotito e Mazzini, si concretizza l'appoggio dell'associazione alla squadra biancoceleste.
Sono Innocenzo!
Oh, amico mio, come stai?
Senti, dove giochi domenica?
Domenica gioco a Verona col Chievo.
Ah sì? Davvero?
Ti volevo salutare, ti volevo dire che va bene.
Ho capito.
Stammi bene!
Va bene, allora sogni tranquilli, te mi dici.
Stia bene!
Pace e bene!
Dì a quel cretino d'allenatore che la smetta di parlare d'arbitri.
Già glielo dico.
Dì che si faccia i cazzi
suoi. Bravo.
Hai capito?
Ho capito, hai fatto bene a dimmelo.
Liberani dentro per Rocchi. Rocchi, pallonetto di Rocchi e rete! Rocchi, Lazio in vantaggio al 31° del secondo tempo.
La partita Chievo-Lazio finisce 0-1. Con le proteste dei veronesi a causa dell'arbitraggio di Gianluca Rocchi, definito scandaloso. Le telefonate tra Mazzini e Lotito si ripetono ogni settimana prima della partita, e ogni settimana viene ribadito l'aiuto alla squadra biancoceleste. Il 27 febbraio la Lazio vince contro il Parma 2-0. Quelli del Parma sono furiosi nei confronti dell'arbitro Messina. Dopo la partita Mazzini chiama Lotito.
Arrestano! Ti arrestano!
Grande Innocenzo! Perché me devo arrestare?
Siete che neanche di disparti. Siamo a buon punto, mi sembra ora, eh?
Ma dobbiamo camminare bene, dobbiamo continuare a camminare su questo trend, e questo è il trend buono, no? Mo domenica siamo a Messina. A Messina. Capito? Perché ti dico?
E tu sai che giro è, eh?
È certo, lo so. È tutto De Luciano.
Eccolo qua, perplesso, Alessandro Amato ascoltava, dice, ma dove l'hai ripescata? Non lo so, mi ha incuriosito, mi faceva piacere farla rivedere.
Perplesso no, ci sono dei personaggi che non mi sono mai piaciuti. Io anni fa parlavo malissimo di Moggi e di Lotito, non perché avessi una particolare antipatia, ma perché guardando e seguendo con attenzione le vicende del calcio italiano non può che farti questa idea. Lotito è uno dei personaggi più influenti, c'ha la Lazio, c'ha la Salernitana, casualmente nella zona play-out delle campionato.
Casualmente si è salvata, casualmente devo dire,
si è salvata, casualmente. Con l'abolizione dei playout, c'è poco da dire, è già noto tutto, c'è poco da aggiungere, davvero è un personaggio molto influente, l'abbiamo visto anche con la tuta della nazionale in panchina per gli allenamenti un paio di anni fa, ti ricordi, ci fu uno scandalo perché molti dissero va bene, dategli
neanche
un ruolo importante, però fargli farlo diventare il rappresentante della nostra nazionale, no, è un calcio sporco, ma non lo scopriamo con Lotito, non l'abbiamo scoperto con Moggi, l'abbiamo, lo sappiamo benissimo tutti, e quindi questa è la storia che comunque è giusto cercare di contrastare, mica ci abbassiamo lì in ginocchio davanti a quelli che non ci convincono.
Ricordo anche un Carpi e Frosinone che non dovevano andare in Serie A perché insomma sarebbe stata una Serie A poco appetibile. Allora,
però il grande problema di queste cose è che determinati soggetti sono sull'onda, sulla cresta dell'onda ormai da decenni, supportati anche dai presidenti che poi nel momento in cui hanno l'ostacolo si lamentano e urlano, ma prima li hanno votati, abbiamo avuto da vecchio votato all'unanimità, quindi ci sono stati tutti questi personaggi che hanno comandato, ma qualcuno li ha messi sulla poltrona del comando, non sono arrivati lì col mitra e hanno detto da oggi comando io, è un'elezione democratica, pacifica, in cui i presidenti, che sono tutti di un contesto, tutti di un ambiente, tutti di una parrocchia, hanno sempre abbassato la testa al potente di turno, salvo poi scoprire, quando gli hanno dato un colpo di coda, che le cose non andavano bene.
Ricordiamo Renzo Barbera oggi, 20 maggio, insomma tanti anni dalla scomparsa, quindi un applauso al presidentissimo che intitola anche il nostro stadio, che ce la mandi buona, che ci guardi da lì su, soprattutto giovedì. Allora,
allora penso che non guardi e si giri dall'altra parte, perché se guarda lo stadio Renzo Barbera vede delle cose drammatiche con la sua squadra che è stata condannata in Serie C, con il patron ex agli arresti domiciliari, con una serie di vicende che obiettivamente non meritiamo. Sai cosa pensavo ieri sera? Che siamo nell'assurdo dell'assurdo. Si prepara la trasferta a Roma. Ma non per una partita, cioè chi andrà a Roma andrà a guardare un palazzo all'interno del quale c'è un'aula di giustizia sportiva, la mobilitazione per una sentenza. È finito tutto. Prima ci esaltavamo e sognavamo per le partite, adesso l'obiettivo principale mio e tuo qual è? Mettere la firma col sangue per avere 15 punti di penalizzazione in Serie B. Se ci pensi è un assurdo.
No, ci penso ed è un assurdo, sarebbe una sorta di patteggiamento, sarebbe come dire, io continuo a pensare che secondo me è tutto da riformare, adesso lo chiederemo anche a Nini Terminelli che sappiamo già essere in collegamento, adesso spieghiamo come funziona la class action. Ciao, bentrovato Nini, un attimo fammi finire questo ragionamento e andiamo da te subito, grazie per aver accettato l'invito. Allora, il concetto qual è? Secondo me va tutto riformato, non è possibile che ci siano delle sentenze o dei processi o delle udienze quando ancora la palla rotola, perché è la cosa più allucinante del mondo. Allora, se loro volessero davvero creare un equo giudizio per tutte queste vicende, intanto i campionati, signori, devono terminare, ognuno per il giudizio del campo, che in teoria teoria nell'ambito sportivo dovrebbe essere il giudice supremo. Quindi cosa succede? Il Palermo sarebbe andato in agoni, playoff, benissimo, a bocce ferme, considerato anche che c'è un procedimento penale il 2 luglio, lo ricordiamo ancora, per falso in bilancio. L'ex proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ha un primo grado il 2 luglio, è stato chiamato in giudizio immediato il 2 luglio, quindi ancora bisognerà verificare se in effetti è stato commesso il falso in bilancio. La Procura federale o il Tribunale federale nazionale cosa hanno fatto? Hanno di fatto, è come se di fatto avessero dato per certo che l'illecito sia stato commesso, e quindi hanno già sentenziato, prima che ci possa essere un giudizio anche a livello penale, una irregolarità. E questo, diciamo, è. Non puoi, andiamoci da questo punto di vista. Secondo me, visto che c'è una giustizia sportiva nel mezzo, si poteva tranquillamente aspettare il procedimento normale. E poi fra 3 anni finisce tutto il procedimento, il falso in bilancio viene certificato, è certificato che il Palermo si è iscritto a quei 3 campionati falsificando bilanci e tutto, bene, ovunque saremo fra 3 anni, dateci punti di penalizzazione. Nini Terminelli, buongiorno, avvocato, allora class action. Adesso poi mi dirai quante corbellerie ho detto. Comunque, allora, Alessio Cardinale, il promotore dell'iniziativa, poi ci sono Antonio Fricano, Delia Romano, Rosalba Calò, Maurizio Santoro e Flavia Santoro, poi c'è Daniele Puleo, che è un rappresentante di una vasta comunità di tifosi del Palermo negli Stati Uniti, e Salvatore Rattoballi invece in rappresentanza di tifosi in Germania. Lo staff legale di questa class action è composto dagli avvocati Giovanni Di Trapani, Alessandro Palmigiano e Nini Terminelli, che abbiamo il piacere di avere in diretta. Allora, cos'è questa class action? Come si fa a partecipare?
Allora, è un'azione legale che viene condotta da uno o più soggetti che, componenti di una categoria di soggetti, in questo caso i tifosi del Palermo, chiedono che la soluzione di una questione che è comune, quindi una richiesta di risarcimento nei confronti della Lega di Serie B per avere visto la propria squadra esclusa dai playoff e avendo sostenuto durante il campionato delle spese, pensiamo agli abbonamenti allo stadio o alle pay TV o all'acquisto di biglietti o qualsiasi tipo di spesa connessa alla condizione di tifoso, quindi in tutti questi casi chiedono che la questione avvenga con degli effetti che nel campo del diritto vengono definiti ultra partes, per tutti quei componenti che nel presente e nel futuro sono e fanno parte di quella categoria. Peraltro l'elemento che favorisce il ricorso alla class action è una novità legislativa proprio del 2019 che ha collocato la materia, prima strettamente connessa al diritto dei consumatori, al codice di procedura civile, estendendo di fatto il ricorso potenziale possibile allo strumento. In sostanza, uno strumento quindi che in questo caso viene adoperato richiedendo un risarcimento del danno nei confronti, come dicevo prima, dei tifosi del Palermo che hanno ricevuto un danno economico dalle decisioni della Lega. Come si può aderire? Come potete immaginare, da quando la class action è stata annunciata, sono state numerosissime, tant'è vero che nel comitato vedete la presenza anche di 2 soggetti di origine palermitana da anni residenti nel territorio degli Stati Uniti e della Germania, che sono stati tra i primi ad accorrere, a richiedere la possibilità di rappresentare una comunità rosanero anche nei luoghi in cui vivono, e quindi da questo punto di vista c'è stata da subito una assoluta adesione. In questo momento di fatto è annunciata. Nelle prossime ore noi ci riuniremo con il comitato e renderemo ufficiale e pubblica ovviamente la modalità. Perché dico tra qualche ora? Perché ovviamente il desiderio, diciamo, con voi non ho bisogno di presentarmi dal punto di vista del mio essere tifoso, oltre che in questo caso di operatore del diritto, che nascano le condizioni per vedere riconosciuto, a prescindere dalla class action, il diritto legittimo del Palermo. Perché voi dicevate prima una cosa che è un'assurdità, ossia diceva Alessandro, si va a Roma non per una partita, cioè per la finale con l'Inter di Coppa Italia, ma si va per un'aula di giustizia, per protestare fuori un'aula di giustizia. Io aggiungo però, Luca, rispetto a quello che dicevi tu,
sì,
io reputo che se il Palermo ha commesso delle irregolarità, il famoso illecito amministrativo che viene addebitato, è giusto che paghi, ma non per 10 volte.
Ah, ok.
Quindi, se il Palermo è responsabile, è giusto che venga applicata una penalizzazione, ma certamente è inimmaginabile che venga applicata la retrocessione. Quindi noi stiamo predisponendo tutte le modalità che comunicheremo tra qualche ora rispetto a come i tifosi del Palermo possono aderire.
Quindi tu dici comunque per ogni anno di illecito i 5 punti sono più che buoni, quindi 15 sarebbe un equo giudizio.
E certo, cioè il Chievo ne ha avuti 3, voglio dire, con situazioni...
tra l'altro si parlava di situazioni molto simili, Chievo, Cesena, cioè il Palermo si appella anche al fatto che comunque ci sono state appunto altre valutazioni.
Ma il Palermo è stato trattato malissimo, è stato massacrato il Palermo, su questo non c'è dubbio. Con altri hanno usato le freccette, con noi hanno usato il missile caricato con il plutonio.
Con
questo
la testata nucleare.
Evidente, non c'è dubbio. Non hanno neanche tenuto conto, e poi bisognerà capire se anche tutto il mondo un po' ha detto abbiamo avuto altre cose da fare, quindi è passato il concetto. Che ci siamo presentati un po' in ritardo a Lega e Federcalcio, no? È quello che suggerivo io, e lunedì avevo fatto la stessa domanda ad Alessandro Albanese, perché è chiaro che ragionevolmente la giustizia sportiva dovrebbe tenere conto che c'è qualcuno che ha commesso queste presunte, adesso vedremo se diventerà definitiva la sentenza, irregolarità, e c'è chi si è preso la patata bollente ma ancora niente di male ha fatto. Su questo non c'è dubbio, quindi la giustizia sportiva ha fatto finta di non sapere che c'è stato un cambio di proprietà nel Palermo, o perché non li hanno convinti i nuovi proprietari o perché erano distratti.
Va bene, Nini, insomma, una situazione abbastanza, come la vedi, dai, in 30 secondi, cosa speri, come la vedi, da, anche allora, da avvocato?
Cosa spero, ovviamente, è scontato. Io credo che la vicenda del Palermo sia una vicenda, in queste ore abbiamo letto da altre discipline sportive, da perfino l'acido Criscitiello, diciamo, spesso critico nei confronti del Palermo, questa mattina ha assunto una posizione assolutamente
più morbida,
netta rispetto al fatto che stiamo subendo un torto. Io credo che senza ingigantire ed enfatizzare, la vicenda del Palermo sarà rappresentativa rispetto a un mondo del calcio di oggi. Cioè, se il Palermo verrà trattato per come è avvenuto nel procedimento di primo grado, sarà la morte del calcio, perché significherà che un direttivo di Lega decide con tanto di conflitto di interessi, strafregandosene di qualsiasi regola, di un dovere di astensione, scegliendo come dire, per il tornaconto alla propria squadra, che ci sono due pesi e due misure, che una squadra
malgrado sia la quinta città d'Italia, il cambio di proprietà, le cose che dicevate, può essere affondata, e che c'è qualcuno, come nelle intercettazioni che avete fatto ascoltare prima, che può governare indisturbato il mondo del calcio senza, come dire, alcun limite. Ma a questo punto,
vai in conclusione, Nini.
Sì, perché non farlo pure arbitrare direttamente?
Perché? Esatto.
Ci arriveremo, non ti preoccupare che ci arriveremo.
Grazie.
Lotito in
arbitro.
Campo.
Grazie Ninni, dobbiamo salutarci che siamo in chiusura. Grazie, in bocca al lupo per la Class Action. Grazie a Alessandro Amato, grazie a Bernardo Cagnotto, grazie a Danny B. Oggi che giornata mondiale è, Danny B? All'ape Maia, io non ce la faccio più.
La giornata mondiale delle api, che poi tutti pensano che le api sono importanti per il miele.
E invece?
Ma sono anche importanti per la sopravvivenza dell'ecosistema. Ho studiato.
Hai studiato?
C'era questa cosa.
Perfetto, allora vallo a spiegare alla regina Elisabetta.
All'ape Maia,
regina. Grazie ai Nosfameli Gong, ci lasciamo con piccoli e grandi eroi di Alessandro Gerasci con il nostro Dementi, e noi invece torniamo come sempre con Zona Vostra lunedì prossimo. Non ti dico quando c'è la partita sul 13, perché non ce l'abbiamo partite, quindi non sappiamo che dirvi, ragazzi. Non c'è la partita sul 13, c'erano una volta i playoff. Allora, piccoli e grandi eroi con Alessandro Gerasci Dementi. Ciao, fate i bravi.
Quest'uomo si chiama Brandon Ashton ed è il magazziniere del Manchester City. Niente, viene voglia di vincere un trofeo solo per vederlo esultare. Francesco Totti non ha bisogno di doppi passi, veroniche o colpi stravaganti. A Francesco Totti basta un tocco. Terza categoria, ecco il presidente dello Zanni Calcio intento a riempire le borracce della squadra. Presidente, attento all'antidoping.
Zona Vostra, torna il prossimo lunedì.